Detto tra noi. Conversazioni con la direttrice.
Buongiorno, buongiorno a tutti e tutte e naturalmente buon 25 aprile. Io sono Lorenza Ghidini, questa è Detto Tra Noi ed è il nostro spazio di confronto mensile. Un'ora al venerdì e un'ora al sabato mattina alle 9:30. Per un'ora anche questa mattina naturalmente, fino alle 10:30 nell'ambito di un palinsesto speciale che oggi sarà tutto dedicato alla festa della liberazione. Dopo vi racconto come proseguiremo. Magari eravate all'ascolto anche ieri, naturalmente insomma mi ha fatto molto piacere che il nostro appuntamento mensile sia arrivato in occasione del 25 aprile, insomma, che è la festa civile più bella e quella in cui io credo si ricaricano le pile per un anno. E tra un anno, pensate, forse potremo avere già votato alle politiche, perché molti dicono, almeno i giornalisti che frequentano i palazzi della politica a Roma, che c'è una certa probabilità che le elezioni saranno anticipate, la legislatura finirebbe a ottobre del 27, però insomma bisogna prenderla in corsa per provare a mandare a casa questa destra terribile, autoritaria, incompetente. Abbiamo alle spalle un mesetto fa una bella spinta dal referendum, dalla vittoria del no con quelle percentuali alte, chi se l'aspettava? Sono convinta, siamo convinti, perché anche con voi ne abbiamo parlato tante volte nei microfoni aperti subito dopo quella tornata di voto, che non sia stata tanto una vittoria dei partiti, ma una vittoria di un popolo che ha intravisto degli aspetti autoritari in quella riforma della Costituzione sulla separazione delle carriere. E perché no, anche una pulsione autoritaria da parte di un governo amico di Trump, amico di Netanyahu. E quindi, insomma, si è attaccato alla Costituzione come a un baluardo. Allora, io mi domando e vi domando in quest'oretta in cui staremo insieme, che 25 aprile è per voi questo di oggi, questo del 2026? Porteremo con noi nella manifestazione, se sarete qui a Milano, o nelle tante iniziative nel territorio, che tra l'altro vi racconteremo anche più tardi in mattinata, tutto questo? O quale spirito, insomma? L'anno scorso, ogni anno ha le sue peculiarità, l'anno scorso era l'80esimo della liberazione, ci sono state celebrazioni molto speciali. Mi piacerebbe sentire i vostri pensieri proprio relativi a questo 25 aprile. Allo 02 33 001 001, via messaggio al 331 62 14 013, oppure via mail se preferite a diretta@popolarenetwork.it. Ieri avete telefonato in tanti e tante, ci sono state anche persone che hanno telefonato che erano figli di partigiani o figli di internati militari. Vladimiro, che ha telefonato, lui sta sul lago e ci ha raccontato la storia dell'eccidio di Fondo Toce, oggi parteciperà alle celebrazioni sul lungolago di Pallanza e di Intra. Una bellissima storia che viene ricordata con un memoriale alla Casa della Resistenza di Fondo Toce. Andateci una volta se non ci siete mai stati. 43 antifascisti e partigiani rastrellati in Val Grande, fatti sfilare sul lungolago per far vedere, no, a monito, cosa succede a chi si oppone al regime, cosa succede a chi si oppone ai nazisti e ai repubblichini, e poi sventagliati di mitra per l'appunto a Fondo Toce. Tante storie sono venute fuori, sarebbe bello se succedesse anche oggi, perché so che tante e tante di voi hanno storie familiari o comunque storie, diciamo, che vi stanno a cuore, che hanno a che fare proprio con la lotta di liberazione. Però io vorrei soprattutto attualizzare questo 25 aprile oggi, perché ce n'è abbastanza. Se pensiamo che nelle scorse ore è diventato legge il decreto sicurezza, con quella stretta sulla libertà di manifestare, sì, fa paura questa destra il fatto che si vada in piazza e si manifesti, perché nel decreto sicurezza, al di là del pasticcio a cui hanno messo poi una toppa su gli avvocati che dovevano sostanzialmente lavorare contro i loro assistiti migranti per farli andare a casa loro, ce ne sono tante di cose che vanno contro la Costituzione. Vedrete che ci saranno anche tanti ricorsi e insomma la Corte Costituzionale verrà chiamata in causa molto presto, io credo. C'è l'allargamento con una sorta di difesa agevolata per i poliziotti e i carabinieri che in servizio sparano facilmente, diciamo. Tante cose che vi abbiamo raccontato in questi due mesi da quando il decreto era stato approvato. Quindi ecco, non mancano gli spunti nell'attualità per dirci ancora antifascisti e stare in piazza oggi, stare in corteo, stare dovunque starete, anche a casa ascoltando Radio Popolare, con una consapevolezza che non è finita lì, non è finita 81 anni fa. 02 33 001 001, se volete chiamarmi per raccontarmi il vostro 25 aprile. E ripeto anche che via WhatsApp, Telegram e SMS potete anche scrivere al 331 6214 013. Il palinsesto di Radio Popolare di quest'oggi prosegue, dopo detto tra noi, con una diretta a cura di Barbara Sorrentini dalle 10.35, dopo il giornale radio in breve, fino a mezzogiorno, per raccontare tante iniziative di territorio a Milano, nell'Interland, ma non solo. E andremo naturalmente anche a Roma, dove il corteo tradizionalmente si tiene la mattina. C'è la nostra Maria D'Amico che ve lo racconterà. Per poi proseguire la mattinata alle 12 con una puntata speciale di Ma che storia è questa? Proprio dedicata al 25 aprile. Forse sapete che da gennaio abbiamo in palinsesto al sabato pomeriggio una trasmissione di storia curata da Danilo De Biasio con gli storici Barbara Bracco e Giovanni Scirocco. Poi ci sono spesso ospiti, anche oggi ci saranno altri storici, insomma, che con la regia e la sapiente conduzione di Danilo ci regalano una puntata speciale, appunto, di un'ora in orario, fuori orario rispetto alle loro classiche 16.30, ma direi più che tempestiva. Pomeriggio lo vediamo dopo, perché adesso c'è una prima telefonata. E allora, pronto?
Pronto?
Ciao, come ti chiami? Ciao Tony, anzi, ciao, come ti chiami? Sono... so come ti chiami.
Sono Tony, ciao.
Ti riconosco. Allora, Tony, tu cosa fai oggi?
Niente, io adesso sto uscendo, proprio adesso vado a raccogliere un mega mazzo di papaveri come tutti gli anni, e poi faccio il corteo qui a Gorgonzola. Okay, c'è il corteo della sindaca,
okay.
Ci sarà il discorso, metterò i papaveri sul parchetto e niente, poi mi faccio la manifestazione qua e poi vengo a Milano in piazza Duomo alle 2, 2 e mezzo, penso di arrivare a essere
perfetto. Allora ci vediamo là, perché noi siamo poi, come sempre, col gazebo di Radio Popolare e lo studio in esterna per raccontare il corteo. Ti aspettiamo, vieni a trovarci al gazebo, Tony, va bene?
Ci vediamo in piazza, ciao!
Ciao, 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 ciao. Eccoci, ciao, ciao, ciao. 0233 001 001, a proposito del corteo di Milano... Vi leggo anche gli interventi previsti dal palco. Il sindaco di Milano Beppe Sala, Milena Bracesco, vicepresidente dell'ANED, l'associazione ex deportati di Sesto San Giovanni, Marina Brambilla, la rettrice dell'Università Statale di Milano. Dovete sapere che di recente la statale ha deciso, ha chiesto, ha fatto domanda e ha avuto, diciamo, l'assenso per entrare nel Comitato Permanente Antifascista, che è quell'organismo che è proprio titolato a organizzare il corteo nazionale di Milano del 25 aprile, organismo di cui fanno parte le associazioni combattentistiche e partigiane, ovviamente, i partiti della sinistra, i sindacati, insomma, le realtà della Milano democratica. E quindi di questo organismo adesso fa parte anche l'Università Statale, e la rettrice Brambilla parlerà dal palco. Ci sarà la segretaria generale della CISL, Daniela Fumarola. Allora, certamente si storce un po' il naso, perché la CISL negli ultimi anni è stata del tutto collaterale al governo Meloni, se non che le regole, come per la strage di Piazza Fontana, dove anche lì le celebrazioni sono organizzate in un certo modo, i sindacati confederali si alternano a rotazione sul palco, e succede che quest'anno tocchi alla CISL con questa segretaria. Sentiremo, mi viene da dire, come si arrampicherà sugli specchi, insomma, nel declinare la sua versione dei valori dell'antifascismo oggi. Roberto Tagliani, presidente nazionale della FIVL, che è la Federazione Italiana Volontari della Libertà, è un'associazione che dal 48 si è staccata dall'ANPI e ha riunito partigiani di formazioni autonome e cattoliche, perché insomma dobbiamo anche ricordarci che la resistenza l'hanno fatta tutti insieme, anche uomini e donne di estrazione politica molto diversa, ma uniti nel momento di cacciare i nazisti e i fascisti. Poi naturalmente dopo la guerra, quando si dovevano fare altri tipi di scelte, si sono anche divisi in diverse associazioni. E chiuderà naturalmente Gianfranco Pagliarulo, presidente nazionale dell'ANPI. Questo è il palco. E siccome noi saremo in Duomo con il gazebo e lo studio collegato al palco, per chi non può venire e starà a casa, vi faremo anche sentire, non credo tutti questi discorsi, ma alcuni e parte magari di ciascuno. Pronto?
Pronto?
Buongiorno, chi parla?
Ciao, sono Lorenzo, buon 25 aprile.
Grazie anche a te, Lorenzo.
Senti, io 25 aprile questo pomeriggio vado ad Erba, anzi lo dico anche a tutti, chi in Brianza volesse venire, c'è un evento che inizia alle 15.30 e si intitola Memoria Precaria, per non dimenticare, e ci sarà musica, ci saranno tanti interventi, tra l'altro ci sarà anche il vostro Claudio Agostoni.
Sì, mi ha detto che veniva, bene.
Quindi chi vuole venire è invitato e benvenuto. Riguardo a la memoria che io ho ascoltato in famiglia, mio padre è stato internato in Svizzera perché al momento dell'armistizio era stato arruolato perché aveva 18 anni, insomma era del 25, e mi ricordo il dramma che lui raccontava della diserzione, cioè il dovere disertare dall'esercito. Tra l'altro nella famiglia mio nonno era stato un capitano degli alpini, aveva fatto la prima guerra mondiale, per cui c'era questo valore del servizio militare come servizio alla patria. Ecco, io sono cresciuto con questa narrazione, ma poi ho cercato di attualizzare il concetto di servizio alla patria, dicendo non è solo servizio militare, è servizio più in generale. E io credo che la festa della Repubblica il 2 giugno sarà significativa se si riuscirà ad avere anche dei corpi di pace come dei corpi di difesa non violenta.
Grazie,
questo
varrà
anche per tutta l'Europa.
Ciao Lorenzo, grazie.
Ciao,
grazie. Ciao, 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 ciao. Sergio ci augura buona festa della Liberazione, abbonato dal 1994, ascoltatore da sempre. Oh, mi alzi la palla, Sergio, per dire, ma perché non abbonarsi a Radio Popolare in questo 25 aprile se ancora non siete abbonati? Non sarebbe un bel modo di festeggiare il 25 aprile? No, perché insomma, se si parla di libertà e di liberazione, io credo che oggi forse più che mai, boh, la dico troppo grossa, non so, però sicuramente oggi la libertà dell'informazione e l'indipendenza che ci è garantita dagli abbonamenti è un bene primario, perché nella situazione, insomma, internazionale e anche in Italia e anche nella situazione della stampa italiana, io credo che l'indipendenza di Radio Popolare, che siate o non siate sempre necessariamente d'accordo con quello che diciamo, è un bene da preservare, e si preserva solo con gli abbonamenti, non c'è altro modo, guardate, non c'è veramente altro modo. Quindi io suggerirei a chi non è ancora abbonato di considerare questa data del 25 aprile per prendere questa decisione. Trovate tutte le indicazioni sul sito: abbonamento con PayPal, abbonamento con l'addebito sul conto corrente bancario e via. Vi fate un regalo e ci fate un regalo. Dopodiché proseguo col messaggio di Sergio che dice: un peccato proprio dover assistere a questa fumarola. La segretaria generale della CISL sul palco del 25 aprile, lei e la CISL sono assolutamente solidali con questo governo. È così, però io dico, Sergio, questo non ci impedirà di andare in piazza con le nostre ragioni e semmai sarà questa segreteria della CISL, perché ricordiamo che in passato la CISL ha avuto anche grandi segretari, da Pier Carniti fino a... oddio, non mi ricordo uno degli ultimi, adesso ve lo dico, che c'ho in mente la faccia, Savino Pezzotta, per esempio, cioè gente sinceramente democratica, solidamente antifascista, e quindi insomma non facciamoci rovinare la festa se in questo mandato la CISL ha una segreteria di un certo tipo. 02 33 0, anche perché poi tanti della CISL che conosciamo, che sono amici di Radio Popolare, che sono interlocutori di Radio Popolare qui sul territorio, la pensano in modo assolutamente diverso, e quindi pensiamo che la CISL è comunque una grande organizzazione che tutela i suoi lavoratori e le sue lavoratrici. 02 33 001 001, e via ancora un'altra telefonata. Pronto?
Pronto, ciao, sono Rita.
Buongiorno Rita.
Casualmente sono anche della CISL.
Oh, vedi.
Non chiamavo per questo, ma chiamo perché...
Però mi fa piacere che chiami, che arrivi proprio una telefonata.
Di Radio Popolare,
ecco, tanto per dire. Quindi
allora,
la CISL è un po' così, si alternano segretari e segretarie di un certo tipo, di un altro tipo.
Certo.
Che dovete fare?
Sarò in piazza ovviamente come tutti gli anni, e volevo, per quanto riguarda la memoria, io ho questi ricordi da parte dei miei genitori, perché mio padre nel 45 aveva 14 anni e lui era andato in piazzale Loreto a vedere quando avevano appeso Mussolini, mentre mia madre, che è abruzzese, mi raccontava sempre che era giù e si è trovato una volta con la nonna su un treno che passava vicino dalle parti della linea di Cassino, c'erano stati dei bombardamenti, erano scappati tutti, scesi dal treno, si erano buttati nei fossi.
Sì.
E poi mia madre mi raccontava anche di questo zio che era finito non so come in campo di concentramento a Gusen.
Sì.
Ed era riuscito a scappare perché era una specie di funambolo ed era riuscito a tornare in Italia, e quando è arrivato mi diceva mia mamma che pesava, non so, neanche 35 kg.
Mamma mia, quante storie, sì.
E vabbè, li rimpianto che oggi non aver intervistato più a lungo i miei genitori per poter sapere di più di quel periodo.
Davvero,
quelle
sì.
Quelle cose che bisogna fare, bisogna farle poi.
Sai che ti capisco, io ho avuto un nonno internato, quando dicevi 35 kg, mio nonno è tornato di 44 kg, insomma. E anch'io, vabbè, insomma, è morto che io ero ancora abbastanza piccoletta, però anche l'idea solo di avere chiacchierato con lui senza necessariamente intervistarlo o fare qualcosa di scritto, di registrato, poi erano altri tempi, insomma, non è che ti veniva da tirare fuori il telefono a registrare,
certo.
Non c'era, cioè... Però sì, anch'io c'ho un po' il rammarico di non avere chiesto, sapevo anche poco, perché forse raccontavano anche un po' controvoglia, non so da te.
No, beh, i miei no, perché erano giovani, non hanno vissuto alcune cose ovviamente, anche se i bombardamenti, mio padre stava a Milano, erano spollati a Sormano, quindi... Insomma, un po' di racconti,
però
forse bisognava saperti più.
Erano comunque troppo piccoli forse.
È andata così.
Va bene Rita, dai, buon 25 aprile.
Ciao.
Ciao, 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 ciao. Pronto?
Pronto?
Buongiorno, chi parla?
Ciao, sono Massimo.
Ciao Massimo.
Telefono dalla provincia di Torino sul primo colline di Monferrato.
Ottimo.
Buon 25 aprile.
Zona di resistenza.
Infatti fra un po' vado qua in un paesino a ricordare la Brigata Monferrato. Niente, volevo dire una cosa, a parte la CISL, spero che oggi a Milano la piazza faccia sentire anche un po' il calore della resistenza al sindaco Sala, che dovrebbe spiegarci qualcosa rispetto a Israele.
Sì.
E insomma, andare a celebrare la resistenza e mantenere i contatti e mantenere i rapporti con Tel Aviv, mi sembra che ci sia qualche contraddizione.
Sì.
Spero che la piazza glielo ricordi.
Sì. Va bene, staremo a vedere, ve lo racconteremo. Ecco, se tu sei in zona Monferrato, poi puoi ascoltare la nostra diretta sto pomeriggio e quindi questa cosa...
No,
la...
qua si sente abbastanza bene.
Sì, no, ma poi con l'app su internet, insomma.
Ma anche la radio, comunque va bene, sì, ok, ciao.
Come preferisci tu. Va bene, ciao Massimo, ciao. Tanti racconti anche familiari, Marco scrive: mio zio, 800 chilometri a piedi dalla Russia come aviere della Luftwaffe, a cambiare le gomme ai caccia tedeschi in Russia. I tedeschi sono scappati con aerei e camion. Le contadine russe aiutavano mio zio a tornare a casa. Arrivato, si è nascosto nella panchina del tram. C'era il bando Graziani. Mio zio è scappato in montagna. Fucilavano tutta la famiglia, i repubblichini. Insomma, un po' confuso nel testo, ma ci siamo capiti, Marco. E poi dice l'altro zio, sempre via Padova, case popolari, 15 anni, portava nella cartella le armi per i partigiani. E dice: mia nonna lo riempiva di botte, si vede che aveva paura che gli succedesse qualcosa se faceva la staffetta e portava le armi ai partigiani. Allora, i messaggi al 331 6214 013, le mail a diretta @popolarenetwork.it e naturalmente le telefonate allo 02 33 001 001. Ecco qua un'altra telefonata. Pronto?
Pronto?
Ciao, chi sei?
Ciao, io sono Adele e ho dei ricordi, anche se io sono del 40, per cui i ricordi di guerra sono abbastanza proprio da piccolina.
Da piccolina, però sì. Dove stavi?
Guarda, io, siccome mio papà, dopo aver fatto la prima guerra, era un ufficiale, era stato richiamato ancora in guerra nella seconda, era maggiore, abbiamo avuto in un certo senso una fortuna, che per fortuna i miei parenti da parte di mia mamma erano benestanti, per cui siamo stati ospitati un po' da tutte le parti, man mano si muoveva al fronte, tant'è vero che eravamo sfollati in un primo tempo a Forte dei Marmi, che figurati è arrivata la linea gotica, per cui niente. Però io ho dei ricordi di... sprazzi di ricordo di bombardamenti e dover correre fuori dal treno per mettersi in un fosso. Ho i ricordi di mio nonno che nella stazione centrale, dopo i grandi bombardamenti, era arrivato a portare del latte per mio fratellino che aveva 3 mesi, una cosa così. E poi niente, degli spra. Ecco, un'altra cosa: traversare il Po, no? Perché naturalmente tutti i ponti erano stati distrutti,
sì,
su una specie di passerella di legno, no?
Oh mamma!
E noi in un carro bestiame, cioè, perché non c'è
paura.
Più. Certo, sì. Poi un altro ricordo che ho, una volta dopo la guerra, siccome nel 46, allora abitavo a Genova, e siccome non c'erano più le scuole, facevamo 4 turni di scuola, 2 al mattino e 2 pomeriggio, per fare quel minimo che si poteva fare,
sì.
Ecco, perché non c'erano più scuole che fossero ancora in piedi, per cui io questi ricordi me li tengo, e quando ogni tanto si affacciano
Ecco, il 25 aprile si riaffacciano. Grazie di averceli raccontati, Adele.
Il 25 aprile io vado in corteo da tanti anni. Il 25 aprile io vado a Milano in corteo.
Ah, ci sarai anche oggi?
Certo.
Grande, sì, Adele, grande. Ma dimmi una cosa, quindi diciamo che tu ne hai visti tanti di 25 aprile. Qual è lo spunto, un po' il sentimento o la convinzione, la motivazione di quest'anno? Cos'è che, a parte la tradizione, a parte l'antifascismo, a parte tutte le cose belle, insomma, gli ideali, c'è qualche cosa di peculiare di quest'anno che ti porti dietro nella borsetta mentre vieni a Milano?
Adesso vedremo, perché proprio voglio esserci a tutti i costi. E un ricordo particolare ce l'ho del corteo del 94, quando poi, dopo l'arrivo, diciamo, di Berlusconi, che c'è stata una partecipazione enorme proprio per sotto l'acqua che scrosciava, bagnati fradici, ma tutti in corteo, perché hai sentito proprio un richiamo, mentre magari qualche anno era un pochino più una cosa, ma non dico non sentita, ma meno vissuta quell'anno lì.
Quell'anno fu straordinario. Allora adesso io ti devo salutare perché ho delle altre telefonate in coda. Stavo pensando, mentre ricordavi quel 25 aprile, dentro di me stavo pensando, questi sono anche peggio.
Sì, forse sì, guarda, perché prima c'era una speranza, adesso io...
No, ma la speranza ce l'abbiamo, dai. Ce la dobbiamo avere, dai Adele.
Speriamo. Ciao.
Allora ci vediamo in corteo. Pronto?
Pronto?
Ecco, chi parla?
Sono Nadia.
Ciao Nadia.
Sono Nadia da Gubbio e sento il dovere di dover ricordare mio nonno e il mio prozio, fucilati, non erano né comunisti né socialisti. Non erano niente, erano soltanto due padri di famiglia. Uno ha lasciato 5 figli, una scia di dolore che ci siamo portati per tutta la vita. E un altro non aveva figli, tutti e due avevano 34 anni. Li hanno tenuti nascosti dentro una scuola, li hanno seviziati e li hanno poi fatto scavare una buca. E chi ha scavato la buca è morto, e quelli che non hanno scavato la buca non sono stati uccisi. Il resto l'hanno ucciso a Marzabotto. E strada facendo qui a Gubbio, nei dintorni, hanno ucciso contadini, cioè erano diventati dei demoni, perché erano in ritirata e questo è tanto. Mio marito già è andato al corteo e sta suonando Bella Ciao.
Ecco.
Questo, mia nonna è rimasta sola, 5 figli affamati, sono andati tutti in un istituto che non era un istituto, era un carcere circondariale. Mio padre, puoi capire che è diventato una bestia. E, con le monache che non davano da mangiare, non c'avevano niente, ha fatto il terzo avviamento, poi è andato in giro per il mondo e ora adesso noi dobbiamo rifiutare le persone che vengono da noi.
Giusto, grazie Nadia. Ciao, buon 25 aprile a Gubbio allora.
Ciao.
Piccolo stacco di pubblicità, meno di un minuto e poi riprendiamo. Tante storie che arrivano anche via messaggio, storie familiari che riaffiorano alla mente, che sentite il bisogno di condividere in questo 25 aprile. Silvia, per esempio, scrive: mio papà a Mantova a 14 anni si fece 5 giorni di carcere perché era in un gruppo che faceva scritte contro i tedeschi e fascisti e atti di piccoli sabotaggi sulle strade percorse dalle colonne tedesche. Fu rilasciato dopo interrogatori sui suoi compagni, di cui lui non disse mai i nomi, solo perché mio nonno era una persona troppo conosciuta e stimata in città e riuscì a farlo rilasciare. E il fratello più grande si nascose perché aveva 18 anni e avrebbe dovuto aderire alla Repubblica di Salò. Maria Luisa, papà è internato in Germania, preso a Tolone l'8 settembre, ha portato a casa la pelle e lasciato là un pezzo di vita, ricordo vivo ogni giorno. E poi Maurizio, abbonato di Anzio, Roma, figlio di partigiano del GAP romano. Voglio ricordare lui, Francesco Conte, il suo professore di filosofia e suo maestro di vita, Gioacchino Gesmundo, martire delle Fosse Ardeatine. Grazie di cuore veramente per questi ricordi di famiglia, per queste storie. Siamo partiti e partite con questo microfono aperto da un'idea un po' diversa, ma mi fa molto piacere che condividiate, insomma, è uno spazio aperto per voi e tutti questi vostri padri e immagino anche madri che hanno fatto la storia in quegli anni meritano di essere ricordati anche qui su Radio Popolare. Pronto? Pronto?
Pronto?
Eccoti qua in diretta, come ti chiami?
Mi chiamo Daniele.
Ciao Daniele.
Sono di Milano.
Sì.
E io sono un testimone ormai di seconda generazione, vale a dire che ho ben vivi i ricordi che mi vengono soprattutto da mia mamma, perché il papà l'ho perso presto, mia mamma era di Gorla.
Ecco.
Mi ha un racconto, ovviamente sentite una campana perché sono in montagna vicino alla chiesa.
Ah ok, pensavo fossi a Gorla dove c'è la chiesa.
No, ovviamente ci sono i ricordi legati alla strage, ma quello che voglio ricordare io è un piccolo ricordo molto femminile. Mia mamma e la sua amica e la cognata andavano a rubare il carbone sulla ferrovia dove ci sono i ponti della Breda. Prendevano il carbone, allora lo chiamavano coke, era un pessimo carbone che intasava sempre le stufe, bisognava sempre pulirle. E durante una di queste escursioni, diciamo così, è rimasta intrappolata con un piede in uno scambio e i fari dei controllori tedeschi l'hanno presa, ma le è andata bene, con tanti pianti, e l'hanno lasciata andare. Questo facevano, anche questa era resistenza, secondo me, la resistenza delle donne.
Sì, certo. La resistenza delle donne. Per fortuna negli ultimi anni è stata valorizzata da tanti libri, tanti studi, tante iniziative.
Io potrei raccontarne a iosa, potrei andare perché ormai, come dicevo, sono testimoni di seconda generazione. Per esempio mia nonna abitava nelle case di Via Tofane, voi non so se avete in mente come sono le case popolari di Via Tofane, sono una stanza dietro l'altra. Lei era in fondo a un corridoio e ha fatto scappare dei partigiani che saltavano attraverso le sue stanze nell'altra stanza in via Rovigno seguiti da Lamuti, quindi ce ne sono da raccontare veramente tante. Comunque buon 25 aprile
anche a te Daniela,
a tutti gli ascoltatori e a tutta Radio Popolare.
Grazie. Prego. Ciao, buona giornata. Pronto?
Io?
Sì, sei tu, come ti chiami?
Olivio da Bologna, abbonato, eccetera.
Aia, ti sento malissimo. Riprova un po', riparti dall'inizio, non ho capito neanche come ti chiami.
Così mi senti tu?
Mi sa di no. C'è una linea pessima. Vuoi provare a richiamare? Dai, prova, tanto sono qua.
Ci provo.
Va bene, dai. Intanto, mentre tu richiami, andiamo avanti con la programmazione di oggi su Radio Popolare, perché ci siamo fermati a fine mattinata. Alle 13 ci sarà il giornale radio e subito dopo in diretta Davide Facchini con la sua musica leggerissima che diventa musica liberissima, speciale 25 aprile. Dalle 14.30 siamo in corteo con la postazione con Massimo Bacchetta in Duomo, poi lo raggiungo anch'io dopo aver fatto il corteo, e i nostri inviate in giro un po' per tutto, appunto, la manifestazione. Anche seguiremo anche le manifestazioni che a un certo punto si staccano dal corteo principale per varie ragioni di cui poi parleremo. Al termine della manifestazione si torna con la diretta qui in via Ollearo insieme a Claudio Iampaglia, con una conduzione di un'ora e mezza dedicata soprattutto a voi, un po' come questa trasmissione la stiamo facendo prima della, cioè, diciamo, inizio giornata, Claudio si farà raccontare la vostra giornata, come è stata, le vostre impressioni dal corteo di Milano, se siete venuti, oppure dalle varie situazioni a cui avete partecipato. Quindi microfono aperto, musica, ospiti fino alle 18.30, quando partiamo dal Parco Alessandrini, di nuovo in esterna, di nuovo con un altro studio. Oggi i nostri tecnici fanno i salti mortali dalla mattina fino a tarda sera, perché studio in esterna anche a Partigiani in ogni quartiere, che quest'anno sta al Parco Alessandrini, vicino a Piazzale Cuoco. Giulia Strippoli e Matteo Villacci in conduzione per ben 4 ore, come dice Giulia, se non è resistenza questa, non lo so. Ovviamente di mezzo ci sarà il giornale radio delle 19.30, le news della notte alla fine della diretta da POQ alle 22.30, e a seguire andiamo col palinsesto classico del sabato, anche se sicuramente declinato sul senso, insomma, a chiusura di questo 25 aprile, perché ci sono niente po' di meno che Miss in Red con la sua snippet alle 22.45 e a seguire Elisa Graci con Radio Romance. E allora, noi abbiamo ancora 20 minuti per questa puntata di Detto Tra Noi, che mi fa proprio piacere, caschi di 25 aprile come ultimo sabato del mese, e andiamo avanti con le vostre telefonate. Eravamo partite dall'idea di parlare di che 25 aprile sarà questo del 2026, con quello che abbiamo intorno in questo momento, sia in Italia sia nel mondo, e poi vabbè, abbiamo un po' preso la strada dei ricordi, ma va bene così. Pronto?
Sono io di nuovo, mi senti stavolta?
Eccoti, adesso ti sento bene, quindi dimmi il tuo nome, che prima non si era capito.
Perfetto, Livio da Bologna, abbonato e ritoccato più volte.
Fantastico. Vuoi fare un appello ad abbonarsi di 25 aprile a Radio Popolare?
Sì, non solo il 25 aprile, anche i giorni precedenti e anche i giorni seguenti. Urge abbonarsi a Radio Popolare.
Bravo, Livio.
È fondamentale per la nostra informazione, libertà di stampa e via dicendo.
Va bene, adesso hai facoltà di parola.
Grazie. Allora, non che ci volesse questa situazione qua, ultima del decreto, per considerare fascista il governo che ci governa, purtroppo, però devo dire che questo ultimo decreto, se avevo qualche dubbio, me l'ha fatto passare, perché all'interno di quello che era decreto e adesso invece è legge, c'è il fermo preventivo, che mi fa ricordare i racconti di mia madre su mio nonno, che tutte le volte che arrivava un gerarca fascista a Crotone, mia madre di Crotone, Calabria, veniva preso e portato in caserma il giorno prima e uno o due giorni dopo, perché appunto è considerato antifascista e pericoloso, roba che non si era mai vista prima, il fermo preventivo. Detto questo, a proposito del fermo preventivo, volevo chiedere, visto che non sono riuscito a trovarlo da nessuna parte, l'ex decreto che ora è legge, è legge per l'appunto e dura sempre.
Sì.
Il decreto correttivo invece è correttivo ed è un decreto, quindi dura 3 mesi, salvo
due mesi, sì, deve essere convertito in legge.
Esatto, nel caso non venisse convertito, non è che torna in vigore il vecchio della vecchia decreto,
per forza,
questo punto legge?
Certo.
Quindi è una presa a fiori fondelli quella che c'è stata, perché sostanzialmente do per molto probabile che questi non approveranno.
Ma no, questo non credo, perché vorrebbe dire andare allo scontro totale con Mattarella. Francamente, a un anno dalle elezioni non penso che gli convenga, dai. Non lo so, poi magari... È vero, finché non viene... Allora, il decreto ha forza di legge, quindi è già in vigore quella modifica, ok?
Esatto.
Ieri è stato firmato da Mattarella, e quindi quella modifica lì sulla questione degli avvocati che dovevano prendere 600 euro per rispedire a casa gli assistiti è già... No, aspetta, quel decreto lì è stato convertito in legge, ma poi l'altro decreto che è stato approvato ieri nel Consiglio dei Ministri ha forza di legge, quindi è già in vigore la modifica. Poi va convertito, tu dici vedrai che non lo convertiranno, secondo me lo faranno.
Se, domanda, se non lo convertono...
Se non lo convertono resta in vigore quella porcheria che hanno fatto.
Esatto.
Sì, sì, certo, questo sì, questo sì. E va bene.
Non c'è nessuna certezza, vabbè.
Va bene.
Che Dio ce la mandi fatta bene, anche se ci credo poco.
Ma sì, insomma. Bisogna mandarli a casa, questa è la verità.
Lo so.
Ecco. Ciao Livio,
evviva Radio Popolare.
Ciao. Vedi, anche Susanna dice questo 25 aprile è speciale perché il governo ha rivelato compiutamente la sua profonda natura fascista, e allora bisogna cercare di mandarlo via al più presto, prima della scadenza naturale, Inoltre vorrei chiederti, mi dice, quando ieri hai fatto la trasmissione sul 25 aprile? Allora, ieri dalle 18 alle 19, perché questa trasmissione che faccio una volta al mese come direttrice, perché comunque si è sempre usato che il direttore si confronti con gli ascoltatori periodicamente, e la mia si chiama Detto Tra Noi, va in onda da 2 anni, l'ultimo venerdì del mese e a seguire il sabato mattina, quindi al venerdì dalle 18 alle 19 e al sabato alle 9.30 fino alle 10.30. Capisco che è una periodicità un po' stramba da seguire, ma insomma ogni tanto compaio e ci confrontiamo sugli argomenti importanti del periodo e anche su come va la radio, insomma, in relazione a questi temi. 02 33 001 001 per telefonare, 331 6214 013 per i messaggi, e diretta @popolarenetwork.it per le mail. Arrivano altri messaggi. Mio prozio faceva il macellaio in una frazione di Ravenna, fu appeso in piazza dai fascisti con i ganci da sotto, oh madonna, da sotto il mento che usava per appendere gli animali. Ora è sempre resistenza. E questo è il messaggio di Sergio. Marco invece, mio nonno umbro, che avrebbe dovuto insegnare erboristica a Firenze, ma non avendo la tessera del fascio, puntini, evidentemente l'hanno mandato via dall'università. Colonnello della Forestale, medaglia d'argento nella Prima Guerra Mondiale, per non fare combattere le sue milizie della Forestale con i partigiani, per far combattere. Ha disarmato le sue milizie e gli inglesi lo hanno considerato collaborazionista, inviato in Algeria in campo di concentramento. Era un frate minore francescano. Non ho capito bene, c'è una serie di informazioni in questo messaggio, ma comunque grazie Marco per aver voluto condividere una parte della tua storia familiare. Tanti ricordi che arrivano. Anna, che si definisce abbonatissima e quindi direi ringraziatissima. Il nonno era direttore della Filanda di Nerviano e podestà del paese, e secondo me a modo suo ha fatto resistenza, aiutando le famiglie più bisognose con più tessere annonarie, condividendo tutti i regali alimentari che riceveva e aiutando i suoi operai difendendoli da soprusi. Finita la guerra, i partigiani volevano fucilarlo, ma gli operai l'hanno coperto, dicendo che se l'avessero arrestato avrebbero dovuto arrestarli tutti. E questa Anna che ci racconti è una storia molto comune, anche adesso abbiamo un quarto d'ora. Chissà se qualcuno di voi ha una storia simile in famiglia, ce la vuole condividere, di famiglie in cui una parte, magari la famiglia della mamma, era antifascista e un'altra parte era fascista, perché anche nelle famiglie ci si è divisi, anche nei matrimoni ci si è divisi fra fascisti e antifascisti per estrazione familiare o banalmente perché se eri il direttore della Filanda e podestà del paese, beh, podestà sicuramente era una carica politica, ma tanti anche hanno preso la tessera del fascismo in quel momento pensando di doverla prendere per poter lavorare, e quindi ci sono state anche delle lacerazioni nelle famiglie proprio in quegli anni, nonostante l'amore che ci poteva essere, ci sono state delle divisioni anche sanguinose e anche nel vero senso della parola. 02 33 001 001. È pronto, un'altra telefonata. Sei tu in onda, chi parla? Ti sento un po'... c'è un gran rumore di fondo, ma se alzi la voce ti sento.
Pronto, pronto?
Vai, come ti chiami?
Lorenzo, ciao, ciao, un attimo solo. Vai, vai, scusa. Vai, vai, vai.
Sì, pronto?
Pronto, chi parla?
Allora, sono Massimo, siamo qui davanti al cimitero di Musocco.
Ok.
E tra poco andremo a trovare Teresa Galli, che è sepolta qui. Teresa Galli è stata la prima vittima del fascismo montante. Il 15 aprile del 1919 fu assassinata durante una manifestazione dalle squadre fasciste che assaltarono un corteo di lavoratori che stava recandosi in centro per protestare contro l'assassinio di altri lavoratori da parte della polizia.
Okay.
Teresa Galli fu la prima vittima, era un operaio di 19 anni che lavorava nella zona della Bovisa e fu colpita da un colpo di pistola alla nuca, e fu la prima vittima in assoluto delle squadre fasciste, che come ben sappiamo si costituirono nel marzo del 19.
Senti Massimo, ma è sepolta al Campo della Gloria lì al Musocco?
Teresa Galli è sepolta in un loculo, okay, prima del Campo della Gloria.
Va bene.
È caduto appunto nel 19, quindi
sì, d'accordo, sì.
Poi dopo noi andremo al Campo della Gloria.
Al Campo della Gloria. Va bene, grazie Massimo.
Noi siamo dell'Ateneo Libertario della Federazione Milanese Anarchica Milanese.
Benissimo, grazie. Un saluto anche a voi dell'Ateneo Libertario. E a proposito di cimitero di Musocco, nella diretta che comincerà fra un quarto d'ora circa con Barbara Sorrentini, andremo anche all'iniziativa che ormai da tanti anni si svolge il 25 aprile mattina, per l'appunto dove sono sepolti i partigiani nel cimitero maggiore di Milano, detto anche Musocco, che si intitola Porta un fiore al partigiano. Quindi se ci volete andare, vi portate un fiore o lo comprate lì di fianco da quelli che li vendono davanti ai cimiteri, e un bel fiore rosso naturalmente, e li portiamo sulle tombe dei partigiani che hanno dato la vita negli anni della Resistenza. Ci sarà per noi Alessandro Diegoli che farà una corrispondenza, diciamo così, nella diretta che comincia subito dopo questa trasmissione. Pronto?
Sono io?
Sei tu, come ti chiami?
Pronto?
Sì.
Mi chiamo Fiorella. Ciao Lorenzo.
Ciao Fiorella.
Allora, volevo dire che sono, per me è un 25 di un po' visto.
Sai che ti sento male, mannaggia Fiorella, dimmi...
Aspetta che provo, va bene, dammi un attimo solo,
sì,
provo a
vai.
Cambiare la modalità.
Vai, sì, se okay, per esempio adesso... sei in viva voce, meglio di no. Pronto? Hai adesso t'ho addirittura persa. Vabbè, Fiorella, se mi senti prova a richiamare, che così mi racconti. 0233 001 001 e pronto?
Pronto.
Buongiorno, chi parla?
Io sono Giovanni.
Ciao Giovanni.
Ascolta, intanto vi faccio gli auguri per il 25 aprile a te come, diciamo, pro direttore e tutti gli altri.
Ok.
Io quando era iniziata la guerra in Ucraina, diciamo, avevo telefonato, allora c'era un altro direttore che tu conosci bene,
sì,
e avevo detto qualcosa sul fatto della guerra, della liberazione, qualcosa che era orrende. La prima cosa, dai informazione subito, ho avuto quando ero ragazzo, che un mio zio aveva 11 anni, andava nei cosiddetti campi degli alleati a Foggia, e a cercare magari sigarette, sai, scudizi, quelle cose là nascevano con questi campi per l'esigenza di portare qualcosa a casa.
Sì.
E purtroppo fu ferito da un colpo di pistola di un americano. E a suoi tempi questa cosa non è mai stata rilevata, perché probabilmente dettero un contentino al nonno, persone di fame, e la cosa è passata così.
Capito.
A me questa cosa qua mi è rimasta una macchia, va bene, non ci posso fare niente, la guerra è stata per tutti.
Sì, poi va bene.
Poi mi sono trovato lo zio di mia moglie, che mi ha detto, e sono andato a trovare a Cinisello Balsamo la moglie, che suo zio era alle Fosse Ardeatine, faceva l'asfaltista. Cioè io ho avuto una vita di disgrazia di queste cose qua. Oggi, per tagliare la corta, perché lasciare lo spazio agli altri è importante, fuori alla finestra ho messo la bandiera tricolore italiano, intanto, no? Perché a suoi tempi aveva questo riferimento. E più ho messo la bandiera russa, perché sono morte 27 milioni di persone.
Certo.
Per buttare giù il nazismo. Adesso nel condominio sono mal visto, già l'altra volta che avevo messo su un'altra bandiera.
Vabbè, tu non desistere. Giovanni, ti saluto qui perché ci sono altri in attesa e qui ormai si avvicina alla fine della trasmissione. Ciao, eccoti qui, prossimo ascoltatore o ascoltatrice. Pronto?
Pronto?
Ciao, chi parla?
Sono Claudia, ciao Lorenza.
Ciao Claudia.
Buon 25 aprile.
Anche a te.
Mi riferisco a quello che avevi chiesto prima. Mio papà mi raccontò allora, quando era ancora piccola, un episodio di una sua cugina,
sì,
molto giovane, che era una spia dei tedeschi.
Ok. E l'hanno scoperto dopo?
L'hanno scoperta dopo ed è stata presa dai partigiani ed è stata fucilata sull'argine del fiume Tagliamento.
Ammazza, ragazzi.
E quindi niente, era un piccolo episodio che era capitato nella famiglia di mio papà. Ecco, tutto qua.
Lui come lo raccontava, con vergogna o con in fondo amore per questa cugina? Erano legati?
Anche perché era molto giovane, avrà avuto sì e no sui 20 anni. Io ho visto anche una sua foto, me l'ha fatta vedere, una bellissima ragazza, probabilmente, non lo so.
Chi lo sa? Vabbè.
In caso, no, lo faceva probabilmente per avere in cambio dei favori personali, non so, comprarsi le calze, comprarsi qualcosa a cui magari, sai, a molte persone non era...
Non poteva comprarsi, sì,
certo,
sì.
Non si potevano permettere, quindi usufruiva un po' di questi favoritismi, però lei non si rendeva conto, perché un fratello poi gli era morto in marina. Non si rendeva conto di quello che faceva, probabilmente, non lo so. Comunque è andata così.
È andata così.
Sì, è andata così.
Grazie per avercelo raccontato, Claudia.
Di nulla, figurati.
Ciao.
Ancora buon 25 aprile.
Davvero, anche a te.
A tutti.
Ciao, ciao, sì. Ciao.
Ciao, ciao.
Un'altra testimonianza familiare, Donatella, ricorda che suo nonno materno, comunista, scappato in Francia, sua nonna con 3 figli piccoli riceveva regolarmente visita dai fascisti locali che cercavano il nonno e gli rubavano tutto il cibo che trovavano. Per salvare la farina aveva seppellito nel giardino una cassa con i sacchi. Allora, vediamo, sì, ci sono ancora tante telefonate. Caspita, volevo far sentire una canzone che mi piace tanto, ma... Vabbè, mi spiace un po' portare via tempo alle telefonate. Vediamo, se siamo un po' veloci la sentiamo. Pronto?
Pronto.
Ciao, come ti chiami?
Buongiorno, sono buon 25 aprile, mi chiamo Nada e sono immigrata libanese.
Ciao Nada.
E niente, volevo tornare al tema che tu hai aperto questa diretta.
Sì.
Io vado nelle manifestazioni perché giustamente voglio respirare la resistenza, in quanto anche io libanese ho vissuto le guerre, infatti mi riconosco in queste storie della resistenza della Seconda Guerra Mondiale.
Poi a proposito di attualizzare il 25 aprile, credo che una libanese come sei tu in questo momento a pensare alla libertà e alla resistenza le risuona un po' tanto, ecco.
Tanto, tanto. E infatti, e poi voglio che sentire un po' i discorsi per capire i sguardi verso il futuro, per le future generazioni, perché va bene quello che è stato vissuto tanti anni fa, ma dobbiamo veramente evitare che succeda ancora e ancora e ancora. Perciò è quello che sto cercando, soprattutto per i nostri figli, per le nuove generazioni. E poi questo decreto sicurezza mi spaventa tantissimo.
Sì, è proprio...
Grazie mille e buon 25 aprile.
Anche a te, Nada, grazie per averci chiamati.
Ciao.
Dalle belle città date al nemico, fuggimo di super l'aride cercando libertà fra rupe e rupe, contro la schiavitù del suo tradito. Lasciamo case, scuole ed officine, mutammo in casa.
Allora, di questa canzone mi piace tantissimo la voce di Mara Redeghieri, che era la cantante degli Ust-Mamò. E poi tanti ricordi legati al fatto che il testo di questo canto partigiano è stato composto alla Cascina Benedicta, che è stata teatro di uno degli eccidi nazifascisti nel 1944. E lavorando tanti anni fa a uno speciale proprio su quell'eccidio, avevo conosciuto la persona che aveva musicato poi questo canto partigiano.
Sulle strade del nemico assediate, la
Era un signore antifascista che era scappato in montagna per così non doversi arruolare nella leva della Repubblica Sociale Italiana. Era un musicista e aveva composto appunto la musica di questo canto.
Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenire. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenire.
Esattamente, Angelo Rossi, detto Angelino, come mi ricorda Eugenia Lentini, che saluto, ciao Eugenia. Ah, vedo che c'era anche un legame speciale, quasi familiare. Quante belle storie! Buon 25 aprile a tutti e a tutte. Vi aspettiamo in manifestazione. Se non potete venire, state all'ascolto, perché tra pochissimo con Barbara iniziano tutti i racconti dei 25 aprile che riusciremo a portarvi. Da Lorenza Ghidini un saluto e buon proseguimento dell'ascolto.